When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Buonasera a tutti, io sono Erika Patruno, studentessa della magistrale in cinema e oggi il tema di questa serata è il remake e ad aiutarci ci saranno due ospiti illustri, i docenti del corso di storia del cinema alla IULM, Riccardo Caccia e Rocco Moccagatta. Buonasera.
Buonasera. Salve a tutti. Buonasera Erika, buonasera a tutti.
Buonasera a tutti.
Allora, io inizierei con una domanda che sembra banale, ma in verità è molto più complessa, ovvero che cos'è un remake?
Rocco, ti cedo
un ordine
parola.
Alfabetico.
Che cos'è un remake? Proviamo a rispondere a entrambi. Allora, io dico esatto. Giusto due parole. Un remake a livello, diciamo così, concettuale è la ripresentazione, la ricreazione di un film, di un'opera già realizzata in passato, adattata a esigenze che possono essere quelle temporali di un tempo più recente, che possono essere quelle di un cambiamento di scenario in qualche modo. Sta di fatto che il remake è un film, parlando di cinema ovviamente, un film realizzato in passato che viene ripreso da un regista successivamente, magari anche dallo stesso regista addirittura in qualche caso, per farne un'opera che possa essere in qualche modo adattata a un mercato diverso, a un pubblico diverso. Così.
Guarda, io aggiungo, faccio una coda a quello che hai detto tu, perché giustamente tu hai detto al cinema, poi in realtà stiamo sempre più assistendo a dei fenomeni di remake da un medium all'altro, no? Capita molto spesso di vedere dei film rifatti in serie, no? Ce ne sono stati anche tanti recentemente, alcuni meglio, alcuni peggio. Sì, diciamo che l'idea del remake poi si sposa particolarmente un po' al tema della serata, perché parlando di remake e fantascienza, no? Spesso la fantascienza mette in scena, poi penso che ne parleremo anche in uno dei film e delle opere più famose in questo senso, una duplicazione dell'umano, no? E allora, visto che il remake è una duplicazione di un film che già c'è stato, allora qui abbiamo una duplicazione al quadrato. È un tema che si presta molto, la clonazione, la duplicazione, l'invasione aliena spesso avviene così, no? Per cui mi sembra che anche questa scelta di parlare di remake e legarli alla fantascienza sia stata una buona scelta anche da parte, come si può dire, del nostro festival e del nostro anfitrione, che forse adesso Erika ci presenterà.
Assolutamente, come ogni live voglio presentare il nostro direttore artistico Stefano Locati.
Eccolo qua.
Ciao, grazie. Stavo comodo dietro le quinte a osservare, però insomma appaio anch'io. Buonasera a tutti.
Non sei un doppio, però tu sei...
No, sei l'originale. L'originale.
Dovreste testarmi per sapere. Ma...
Vorrei continuare allora questo filone a proposito del film che abbiamo scelto per parlare di remake, del sci-fi, ovvero L'invasione degli ultracorpi. Attualmente ci sono 4 remake. Abbiamo ovviamente il primo, che è di per sé una sorta di remake perché è un adattamento del libro del 55 di Jack Finney. Poi abbiamo il film del 56 di Don Siegel. Poi nel 78 abbiamo quello di Philip Kaufman, che forse è quello più famoso, con Donald Sutherland. Poi abbiamo quello del 93 di Abel Ferrara. E infine abbiamo l'ultimo remake, forse quello meno riuscito, che è quello del 2007 con la coppia Kidman-Greig di Hirsch Spiegel. E quindi volevo porvi questa domanda. Più avanti, ogni di questi 4 remake è stato segnato da un esponenziale aumento del budget. E quindi volevo chiedervi, secondo voi, quanto conta il budget nelle produzioni di un remake e soprattutto nella sua riuscita?
Io quando si parla di soldi lascio prima la parola a Rocco.
È vero, sempre dare la parola al più povero, perché così lui terrà uno standing basso, là, insomma. No, allora, è una questione effettivamente, perché di solito il remake, non l'abbiamo detto prima, lo possiamo aggiungere, gode anche poi di una fama spesso un po' sinistra, no? Di solito si dice sempre era meglio l'originale, no? E si fa fatica delle volte, adesso ci stavo pensando mentre si stava parlando, a immaginare anche fuori dalla fantascienza un remake che sia stato considerato migliore dell'originale, perché il remake porta sempre con sé un po' questa spiacevole nomea, no? di rifare una cosa che magari era già riuscita molto bene e di rifarla, e qui vengo a quello che chiedeva appunto Erika, con più soldi, perché è innegabile, no, che anche la progressione che hai appunto raccontato tu attraverso questi 4 film, che appartengono a momenti storici diversi, anche del cinema americano e hollywoodiano in particolare, sono segnati almeno 2 su 4, là, insomma, perché quello di Ferrara poi è un caso un po' particolare, da un aumento del budget, tant'è vero che forse il più brutto e il più ricco economicamente dal punto di vista produttivo, l'ultimo, quello con Nicole Kidman e Daniel Craig, che addirittura ha avuto tanti problemi durante la produzione, poi è arrivato in una forma un po' raffazzonata con un regista sostituito da un altro, anche se i produttori erano i Wachowski, eccetera. Mentre rimane poi un po' sempre, quando si pensa agli ultracorpi, tu dicevi, Erika, forse quello del 78 con Donald Sutherland, ma in realtà, non so, forse per la mia generazione, anche per Riccardo, però adesso sarebbe interessante, adesso poi lo sentiamo, in realtà è Kevin McCarthy che grida tu sei il prossimo del primo film, quello che rimane, che è quello che è costato meno perché era un B-movie, era un film con un budget economicamente molto ridotto. Adesso non so se ho risposto alla domanda, ma ho sicuramente alzato la palla per Riccardo, là, insomma, quindi saliamo anche nella gerarchia economica oltre che quella.
Grazie, grazie Rocco per questo assist. Sì, concordo, nel senso che effettivamente devo dire che anch'io nella progressione, diciamo così, degli ultracorpi, tra l'altro progressione interessante, da un lato progressione di budget, diceva prima Erika nella domanda, dall'altro un progressivo asciugamento del titolo invece, no? Che diventa sempre più ridotto, no? The Invasion of the Body Snatcher, poi Invasion of the Body Snatcher, poi Body Snatcher e poi solo The Invasion, no? Come se nessuno volesse riprendere per intero il film iniziale, che anche a mio avviso resta quello dal punto di vista, certo io ci sono legato anche, come posso dire, dal punto di vista anagrafico, no? Nel senso che ovviamente l'ho conosciuto dopo che era uscito, perché insomma, sono un po' più giovane di quel film, però anch'io ho, come tanti, insomma, ricordo le rassegne di film di fantascienza in un cinema di quasi di quartiere di Milano, che faceva spessissimo rassegne di fantascienza, dove ho scoperto quel film, e poi il remake di Philip Kaufman con un attore come Donald Sutherland, sì, aggiornava dal punto di vista temporale, poi senza dire più di tanto, aveva questo finale, insomma, che non era certo un happy ending, anche se anche quello di Siegel poi in realtà forse era un happy ending ambiguo, però sicuramente il film di Siegel rimane quello che penetra nel cuore degli appassionati, credo anche degli appassionati più giovani poi del genere, tant'è vero che lasciatemi dire, forse tra le cose più belle del remake di Kaufman ci sono il ritorno di Kevin McCarthy, che vediamo a un certo punto urlare come faceva nel primo film, fermatevi, siete i prossimi, eccetera, solo a 20 anni di distanza, e al contempo Don Siegel che fa l'autista del taxi nel quale sale a un certo punto Donald Sutherland assieme a Brooke Adams. Questi forse sono in qualche modo i momenti più belli di quel film per quanto riguarda me.
Kevin McCarthy che poi tra l'altro adesso qua leggo gli ultracorpi, è un mio grande regista feticcio, che è Joe Dante, che l'ha utilizzato tanto in camei, per esempio in Salto nel buio, se non ricordo male, quello dove sì, che rifà un film Viaggio allucinante, quello dove ci si miniaturizzava nel corpo umano. Joe Dante lo fa con questa idea geniale di miniaturizzare un attore comico, Martin Short, dentro Dennis Quaid, un belloccio proprio assoluto degli anni 80 di Hollywood, e mi ricordo che il cattivo, ma forse non solo lì, anche in altre occasioni, Kevin McCarthy poi ha una faccia un po' sinistra, no? Era Kevin McCarthy, no? Che sì, è stato poi un attore che è stato tanto usato, ecco, Joe Dante per esempio, adesso scherzi a parte, era un regista così appassionato, poi l'aveva dichiarato, no? Del film di Siegel, come è successo per altri attori, come ha fatto anche John Landis, che chiamava spesso anche attori del passato a fare piccole parti nei suoi film, e Kevin McCarthy gli era rimasto impresso proprio come a noi, no? Perché se lo ricordava lì, che diceva you're the next, sei il prossimo, là, insomma. Certo. È uno di quegli attori che se non avesse fatto quel film lì, chissà se ce lo ricorderemmo, là, insomma, e facciamo fatica a ricordarcelo in altri film.
In altri film, esatto.
Se non in quelli dove rifà quello, o è chiamato perché, come da registi della New Hollywood come Joe Dante, perché era stato il protagonista del primo ultracorpi. Anche questo è una maledizione forse di certi film che poi ti imprigionano un po' in un ruolo, là, insomma.
Verissimo, sì, giusta osservazione, condivido, sì.
E allora, a proposito proprio di corpi umani, di corpi in un certo senso in una traduzione un po' maccheronica, acchiappati, volevo chiedervi, sicuramente il tema del corpo finto, del clone, è un tema non nuovo al cinema e anche ad esempio al mondo dei videogiochi o dei fumetti. l'esempio forse più lampante sono i replicanti di Blade Runner o il famoso istituto di Fallout 4. E quindi ero molto interessata a sapere, dal punto di vista delle tematiche del contemporaneo, come un remake si può adattare appunto a parlare non solo di, cioè a replicare, a fare un remake non solo delle stesse tematiche, ma appunto adattarle al nostro contesto. Un esempio potrebbe essere adesso l'uso delle intelligenze artificiali. Come si potrebbe adattare il contemporaneo? Partendo però da qualcosa che c'è già, qualcosa che esiste.
Vado io. Semplicemente è un tema molto interessante. Una delle ragioni per cui il remake è così frequente nel genere fantascienza, credo sia proprio il fatto che l'evoluzione tecnologica della macchina cinematografica e soprattutto degli effetti speciali, tanto per utilizzare una categoria che quasi è parte consustanziale del cinema di fantascienza, spinge molto spesso a fare dei remake proprio perché la tecnologia ci permette di fare cose diverse con appunto dei trucchi, appunto poi con l'avvento della grafica computerizzata e adesso magari con l'intelligenza artificiale. È interessante la domanda, Erika, perché pone l'accento appunto proprio su questo aspetto. È forse banale dire che appunto un remake spesso lo si fa perché la tecnologia è avanzata e quindi si possono fare gli effetti, i baccelloni dell'invasione degli ultracorpi diventano qualcosa di un pochino, insomma, neanche poi tanto più evoluto nel film di Kaufman, poi ancora in The Body Snatcher di Ferrara e poi anche nell'ultimo film di Invasion. Però effettivamente è una delle ragioni per cui il remake nella fantascienza è, a mio avviso, o nell'horror, anche diciamo nell'ambito un po' del fantastico, è molto più frequente, pensiamo, rispetto a un genere come quello della commedia, dove pure era frequente magari in altri anni, no? Rocco lo sa bene, lui che nella sua parte di corso si occupa soprattutto del cinema classico statunitense, quanto ci fossero appunto delle commedie che fossero replicate anche più volte. Però ecco, l'idea che per esempio si possa rifare un prossimo ultracorpi con l'intelligenza artificiale è qualcosa che da un lato inquieta, ma che può anche essere interessante.
Sì, tra l'altro, mentre stiamo parlando, forse lo dicevo proprio ieri a te, Riccardo, che Erika, giustamente hai citato i quattro ufficiali film nati dal romanzo di Jack Finney e che poi si replicano e si imitano l'uno con l'altro andando avanti, però poi in realtà succedanei, imitazioni, finti ultracorpi ne abbiamo visti tanti. Ce n'è proprio uno adesso in circolazione, che è appena arrivato sulla piattaforma di Disney, che si intitola Nessuno ti salverà, se non sbaglio, in italiano, è la traduzione più o meno letterale del titolo, ed è sicuramente un figlio illegittimo del mito fantascientifico degli ultracorpi, però mescolato un po' da una parte, per non dire troppo per chi se lo vuole vedere, con un po' le atmosfere di Truman Show, con un po' le atmosfere del Prigioniero, una vecchia serie di fantascienza dove si stava in un villaggio da cui non si riusciva mai appunto a scappare, a dimostrare che evidentemente è una storia che continua a risuonare. D'altronde, non l'abbiamo ancora detto, lo possiamo dire senza timore di fare spoiler, la forza anche del primo, del prototipo e del romanzo, ma più ancora del film in quel caso lì, e essersi collocato in quel decennio lì dei 50 con quella suprema ambiguità di essere suscettibile di una doppia lettura, no? Poteva essere sia letto come una metafora del maccartismo e quindi, come si può dire, un po' quel periodo in cui l'America perseguitava chi era sospettato di aderire al Partito Comunista, di avere la tessera, ma contemporaneamente poteva essere letto, quindi letto in quel modo da sinistra come una critica al maccartismo, dall'altra poteva essere letto invece come una esposizione della paura del comunismo strisciante. La forza di quel film lì in quel decennio è stata proprio anche quella di essere supremamente ambiguo. Le versioni successive hanno adattato, forse sono stato meno fortunato in termini di ambiguità così felice, ma di fatto, no, hanno cercato un po' di annusare l'aria dei tempi, persino l'ultimo è più disgraziato, però lì evidentemente c'è una forza in quella metafora lì che nel primo, ed è anche la ragione per cui probabilmente lo ricordiamo tantissimo, c'era la capacità di intercettare le due facce della società americana in quel momento e più in generale di una società mondiale, perché poi erano gli anni della contrapposizione tra i due blocchi, no? Quindi quella cosa lì è rimasta sicuramente del primo film.
Allora, ci sono arrivati due commenti che secondo me cadono a fagiolo rispetto a quello che abbiamo appena detto.
A baccellone, si potrebbe dire. Cadono a baccellone, dobbiamo dire così.
Giustissimo. Uno è quello di Luca e l'altro quello di Federico, che appunto unisco un po' in una domanda unica, ovvero... Federico dice che in un certo senso il cinema è diventato bulimico nella produzione di remake, che ce ne sono sempre tanti e sempre a distanza ravvicinata, e Luca invece appunto dice che ultimamente c'è sempre questo sentimento un po' pessimista in cui la gente si lamenta di continui remake. Quindi aggiungerei oltre a queste domande una mia domanda: il cinema ha finito di raccontare storie, di creare storie nuove, o in un certo senso ci si adagia su quello che ha funzionato?
Parto io.
Vai, Rocco. Sì.
Allora, vabbè, è chiaro che è difficile dare una risposta che tenga conto di tutto e che non scontenti nessuno, ma sicuramente c'è un momento anche di impasse. Per cui ripetere le cose note, soprattutto in un momento anche tutto sommato difficile per il mercato del cinema, complicato per il mercato dell'audiovisivo in generale, è più rassicurante. D'altronde lo vediamo un po' a tutti i livelli, no? Persino anche nel tanto vituperato cinema italiano, sempre più spesso le commedie sono remake di commedie già fatte altrove, in Francia, in Sud America, come a dire che si vuole andare sul sicuro. Se una cosa ha già funzionato altrove o nel passato, con un po' di buonsenso e anche con qualche fortuna, continuerà a funzionare. Per cui più che pigrizia è proprio volontà di rischiare poco in un momento oggettivamente complicato. C'è poi da dire che, e un po' l'ha già anticipato anche Riccardo quando ha detto un po' una definizione che condivido di remake, poi ci sono delle storie talmente forti che hanno dimostrato di funzionare in un'epoca e che si intuisce possano ancora funzionare in un'altra epoca, offrendo poi anche delle chiavi di lettura inedite, per cui il remake, quando dicevo prima che gode sempre della cattiva fama di essere un po' uno sforzo minimo e peggiorativo di quello che c'è già stato, non è sempre vero. È vero, magari manca l'originalità del primo, dell'originale, ma contemporaneamente c'è la capacità di leggere magari anche in maniera intelligente il presente, il contemporaneo, e a loro modo anche i tre ultracorpi successivi, dal più al meno, ora meglio, ora peggio, l'hanno fatto, hanno cercato di farlo, eccetera. Per cui è davvero difficile sia liquidare il remake semplicemente come zero idee, e piuttosto è, come si può dire, molta cautela, soprattutto in un momento storico come questo, e dall'altra però è innegabile che ci siano tanti stimoli che vengono, come si può dire, dal remake. Tra l'altro, non ultimo, banalmente, poi quello magari anche di far tornare in auge l'originale o gli originali, no? Di solito avevo letto una ricerca, no, che proprio diceva che quando esce un film che è un remake, e lo vediamo magari anche nelle piattaforme, adesso ne abbiamo un po' la prova provata, riemerge anche l'originale se qualcuno ce l'ha in diritti nella piattaforma, nella library. Quindi in realtà non sono, come si può dire, né così pessimista né così critico nei confronti del remake, che è una pratica industriale, perché non dobbiamo dimenticarci che il cinema è anche un'industria, o meglio, certo cinema come quello hollywoodiano, eccetera, è un'industria, deve produrre profitti e noi qui parliamo di remake, ma poi l'altra metà l'altra faccia della medaglia sono i sequel. Spesso le due cose si mischiano. Adesso si parla di requel a proposito degli horror, no? Quando fai un remake, o meglio, quando fai un sequel che contemporaneamente però richiama in causa tutti gli elementi dell'originale, e allora è contemporaneamente anche un remake camuffato. Gli ultimi Scream sono definiti dei requel. Questo Esorcista qui che è uscito adesso è un requel sicuramente, perché è un sequel dell'originale, ma rielabora più o meno bene tutti gli ingredienti del primo. Quindi in realtà ci sono poi tanti anche elementi interessanti che rendono stimolante lo studio del remake. Non so cosa ne pensi tu, Riccardo.
Sì, sono assolutamente d'accordo con tutto quello che hai detto, Rocco, anche appunto sulla proliferazione, come giustamente appunto vedete scritto adesso, requel, sequel, prequel, rip-off, reboot e chi più ne ha più ne metta. C'è un altro tema che secondo me è anche abbastanza interessante. Quando parliamo di remake, parliamo sempre, in ambito cinematografico, ci ispiriamo in qualche modo al primo film, magari senza tener conto, come nel caso degli Ultracorpi, anche se giustamente sia tu Erika che Rocco lo avete detto, è tratto comunque da un romanzo di fantascienza di Jack Finney. Però diciamo, il romanzo passa un po' in secondo ordine e chiaramente quando uno fa il secondo film, sì, certo, si ispira a quel romanzo, ma in realtà si ispira più al primo film. Caso un po' diverso, a mio avviso, per esempio, di film uscito anche recentemente, che adesso avrà a sua volta appunto un seguito, è per esempio il caso di Dune. La sapete, molti di voi lo sapranno, un'idea del grande nomade del cinema Alejandro Jodorowsky, che ne aveva fatto doveva farne una sorta di mega produzione, che aveva preparato anche tutti i disegni preparatori.
Con Moebius,
esatto, Moebius. Grandissimo fumettista francese degli anni 70-80, con interpreti da Orson Welles a Mick Jagger, musiche dei Pink Floyd addirittura. Poi non se n'è fatto nulla, è rimasto per fortuna qualche copia di questo stupendo storyboard. Però da lì poi si è passati al film di Lynch, che è stato però per molti e per lo stesso Lynch un buco nell'acqua, perché insomma il romanzo di Frank Herbert era talmente complesso che comprimerlo in una durata normale lo ha reso praticamente incomprensibile. Siamo arrivati a Villeneuve, che invece fa un'operazione ancora diversa, dilatando il film, finendo la prima parte, quella che è uscita 2 anni fa, se non ricordo male, come se fosse quasi un episodio di una serie televisiva, per poi, anche se è stata rimandata adesso l'uscita della seconda parte, andare appunto a una... Ecco lì che cos'è? È un remake il film di Villeneuve, è un remake del film di Lynch, al quale in alcuni aspetti assomiglia, certi aspetti più che altro visivi, certi costumi e così via, poi però è qualcosa di completamente diverso. Ecco, entra in gioco anche questo aspetto. Qui parliamo di un film che nasce però da un romanzo che sicuramente ha avuto anche una valenza culturale molto più forte, per esempio, di quello di Jack Finney, perché il Dune e i suoi seguiti dal punto di vista dei libri del romanzo hanno avuto un seguito molto grande, non soltanto negli Stati Uniti ma anche in Italia, e quindi forse ho portato io un po' fuori tema, però è interessante anche ragionare, credo, su questi aspetti.
Sì, come pure c'era, è passato prima un sottopancia, c'era un ragazzo che non so adesso se si ripaleserà, che aveva detto sul remake migliore dell'originale, secondo lui, la cosa di Carpenter.
Sono d'accordo.
Questo qua, ecco, Federico. Effettivamente questo è un caso interessante e diciamo che quando ero giovane, ecco, quindi un po' di tempo fa, ero molto d'accordo con Federico, perché La cosa di Carpenter è un film straordinario, tra l'altro un flop pazzesco, no? Lo sappiamo, è uscito in contemporanea con E.T., ma quell'anno andavano gli alieni buoni e quindi La cosa non aveva mercato. Però è un film, e qui mi ricollego a quello che diceva anche Riccardo all'inizio, è un film nel quale la forza dirompente di quel film è molto legata anche agli effetti speciali, mi sembra, di Robotti, no? Che erano straordinari, certo, per l'epoca, e in un'epoca di pre-digitale ancora oggi straordinari. E quindi anch'io, che tra l'altro ho visto prima quello dell'originale, quando ero appunto giovane, quando ero giovane studente, sicuramente quello era un film che insomma, a lungo considerato migliore dell'originale. Oggi sono un po' più perplesso, perché poi l'originale, con questa regia camuffata, no? Howard Hawks nascosto dietro Christian Nibi, che era un po' un suo aiuto regista, un suo collaboratore, eccetera, è un film che poi ho rivisto e che abbiamo usato tante volte in passato anche nelle proiezioni con i ragazzi. Ha comunque un suo fascino, è chiaro che è incomparabile dal punto di vista della forza dirompente e dell'effetto speciale, ma di nuovo è un film fortemente radicato in un'epoca, quegli anni 50, la guerra fredda, la paura della guerra atomica, la paura comunista, eccetera. Sono poi, come si può dire oggi, più possibilista sul fatto che sono più possibilista sul fatto che anche che non sia un caso in cui c'è il remake migliore dell'originale. In realtà forse lo valutavo meglio per le ragioni sbagliate, per dire che comunque questo è un caso eclatante, veramente di film figli di epoche differenti, che poi parlano, come si può dire, quasi un linguaggio differente e intercettano differenti momenti culturali, no? La cosa di Carpenter era anche la malattia, era anche la paura dell'omosessualità, no? Perché poi è una comunità tutta maschile con dei corpi lacerati. Cioè, in realtà poi i remake, questa loro capacità di adattarsi ai tempi, mi sembra, anche parlando, anche ascoltando e parlando insieme a voi, che sia ancora la cosa più interessante oltre il dato sfacciatamente commerciale. Si fa un remake perché bisogna produrre profitto su un'idea che ha già funzionato e che potrebbe funzionare, però poi un po' remake, quando funziona, cammina sulle sue gambe e davvero intercetta l'epoca e le questioni culturali della sua epoca, che mi sembra anche un fatto che non sempre si pone un po' sulla bilancia, perché i remake sono sempre un po' vilipesi per una ragione o per l'altra. Però poi anche un brutto remake, paradossalmente, anche un film non riuscito, però è sempre, dice sempre qualcosa per il fatto di essere realizzato in quel momento storico, non lo so.
Sì, concordo, scusa, solo un'ultima battuta, concordo proprio su quest'ultima cosa che hai detto, cioè non credo che sia, forse in qualche caso adesso, che sia casuale che i remake di certi film escano in una certa epoca, no? Anche secondo me, come dice Rocco, c'è forse un sentire che certo c'è l'aspetto, come dicevamo prima, commerciale, la carenza di idee creative, per cui si va, tra virgolette, sul sicuro, però ecco, c'è sempre un respiro, forse nell'aria, che spinge a affrontare di nuovo quel tema, quel film, in modo nuovo, magari, sono d'accordo.
Assolutamente. Soprattutto io metterei in campo un po' anche l'elemento nostalgia, cioè il requel, abbiamo appunto Halloween con di nuovo Jamie Lee Curtis, oppure abbiamo in un certo senso anche nel capitolo 9 poi di Star Wars, Il ritorno della forza, abbiamo di nuovo Harrison Ford, oppure sempre parlando di Scream, il primo Billy Loomis che torna nel capitolo per in un certo senso dare quell'effetto nostalgia, quell'effetto che chi aveva visto poi il film nel 96 voleva un po' rivivere. Quindi possiamo dire che da un lato c'è una sorta di remake fatto con una certa intenzione, e quindi mi verrebbe appunto da nominare il Dune di Villeneuve, oppure possiamo anche quasi considerare remake o più che remake, un sequel, un nuovo capitolo, ad esempio Mad Max Fury Road, che quello anche dalla critica è stato assolutamente giudicato positivo. E poi adesso sto pensando a una questione di epoche e una questione di tempo soprattutto. Poco tempo fa, meno di un mese fa, è stata annunciata una serie remake di Harry Potter. E un po' si è, diciamo, si sono scatenate delle critiche. Da un lato delle critiche positive, perché appunto, come abbiamo detto, il film si aggiorna anche nel tempo in cui siamo. Certe tematiche vengono trattate in modo diverso. E quindi mi viene anche da chiedervi, secondo voi c'è un lasso di tempo adeguato per cui si può fare un remake? Comunque alla fine l'ultimo film della saga di Harry Potter è nel 2011, se non mi sbaglio. Comunque non è passato così tanto tempo. Qual è il tempo, secondo voi, adatto? Quantificato, più o meno?
Ma guarda, io mi ricordo che una volta un produttore, non mi ricordo però chi fosse questo produttore della Hollywood Classica, aveva detto che bisogna far passare almeno 20-30 anni tra un'edizione e l'altra. Perché calcolava, come si può dire, su un piano generazionale, e sicuramente questa operazione che citi tu di Harry Potter un po' rientra, secondo me, in quel lasso di tempo. Non dimentichiamoci che poi qui c'è un'altra questione, no? Come dicevo anche prima e come adesso hai suggerito tu, Erika, tra le righe, i remake seriali sono fatti per le piattaforme, molte delle quali hanno in pancia delle library di major, soprattutto hollywoodiane, ad esempio Harry Potter e Warner, ma pensiamo poi a Disney, a Paramount, sono, come si può dire, le versioni contemporanee delle major e minor del passato, e quindi ci sono, come si può dire, delle properties, come dicono gli avvocati, che vanno mantenute vive, no? E quindi bisogna ciclicamente, ogni 20, 25, 30 anni, un po' riproporli in qualche modo. Una volta si facevano le riedizioni dei film, oggi forse è meglio, come si può dire, rifarli poi in maniera seriale, perché poi vadano sulle piattaforme, anche lì c'è questo discorso. Aggiungo ancora una cosa: la componente nostalgica, quando parliamo di fenomeni come questi, è molto forte. Aggiungerei accanto alla nostalgia anche un po' il fanservice, no? Che è una cosa che appartiene molto, ad esempio, a una certa idea di animazione giapponese. Si è parlato molto di fanservice a proposito dei film nuovi e delle serie dell'universo espanso di Star Wars, dove un po' anche illogicamente, un po' contro ogni buon senso, a un certo punto ci piazzi un Darth Vader o Fener, come dicevamo una volta noi, oppure un Obi-Wan Kenobi, anche se magari non sarebbero assolutamente necessari, e perché c'è anche quell'aspetto lì, cioè quando sfrutti l'effetto nostalgia, la nostalgia si incanala sempre su certe icone, su certi personaggi, su certe situazioni, per cui alla fine devi un po', come dire, ripresentare quei personaggi, possibilmente, se si riesce, quegli attori. L'abbiamo visto bene negli Star Wars un po' senili, no? Dove poi abbiamo visto anche un po', avremmo amato ancora ricordarci della principessa Leia, di Luke, Han Solo forse era quello che si è tenuto meglio là, insomma, negli anni. Li abbiamo visti un po' anche loro sofferenti, no? Sotto il peso degli anni, e soprattutto chi poi non era stato un divo anche per decenni. La stessa cosa accade adesso anche in questo Esorcista, dove ricompare la ormai anzianissima, la mamma di Reagan, di Linda Blair, e lì giochi sul fanservice, che è sempre un'arma a doppio taglio, no? Perché un po' finisce, ha ragione chi dice che poi questo effetto nostalgia porta al fanservice, e un po' finisce per snaturare magari anche il mito originale, un po' per impoverirlo, non lo so. Sono un po', poi vedo che qualcuno cita Ahsoka, che non è peraltro un mio mito, perché io un po' le Clone Wars animate sono troppo vecchio per averle attraversate, ma so benissimo che anche lì, insomma, ci sono state molte polemiche in questo senso. In generale sull'universo espanso di Star Wars sono frequentissime questo tipo di polemiche, per cui non lo so, in realtà c'è tutto questo aspetto anche qua, dove si ritorna a bomba sul fatto che è un'operazione comunque commerciale, quindi la nostalgia deve essere un po' alimentata attraverso il fan service.
Sì, operazione. Sì, prego.
No, scusate.
No, prego, prego.
No, perché mi veniva in mente, a proposito di nostalgia e di remake, pensavo all'ultimo Indiana Jones, che non è un remake, certo, ma è un sequel. Però il fatto che c'è questo paradosso, no, tra le produzioni, come dire, commerciali hollywoodiane ultimamente, il fatto di ritornare ai prodotti del passato e riproporli da un lato, e quindi il remake, ma dall'altro rispolverare tutti dei film di successo del passato senza poter cambiare i personaggi, e quindi questi personaggi, questi attori che hanno interpretato i film originali, che devono continuamente tornare, al massimo ritoccati dal computer, perché se no ci sarebbe una rivolta da parte dei fan degli originali, che direbbero no, quello non è il vero Indiana Jones. E quindi Harrison Ford, probabilmente anche a 150 anni, dovrà essere ripreso e riesumato e ritoccato con le intelligenze artificiali fra qualche anno, perché deve essere sempre lui e non può essere altro che lui. E quindi c'è questo forse paradosso, no, tra la nostalgia che porta a riesumare proprio i personaggi, e Star Wars è un esempio, un altro esempio lampante, e al massimo anche a ringiovanirli pur di far interpretare quei ruoli sempre della stessa persona, e poi la necessità invece a ciclo continuo di rifare ciò che è stato fatto nel passato. Scusate, era solo questo.
No, ma è giustissimo, perché poi tra l'altro l'ultimo Indiana Jones cerca un po' di sparigliare, mettendo a fianco del vecchio, come si può dire, leone, no, una giovane gazzella della serialità contemporanea, che è Phoebe Waller-Bridge, che anche forse co-sceneggiatrice del film. Però poi l'idea, cioè che poteva essere brillante, siccome poi Indiana Jones non è più credibile come Latin Lover, no? Allora poi diventa un po' il nonno e la nipotina, no? Perché poi è un po' quello il rapporto che c'è, un po' mutatis mutandis, e gli effetti sono spesso poco lusinghieri, perché è un po' come quando vedi arrivare Luke Skywalker, che sembra appena uscito da una rehab, no? Nei nuovi film di Star Wars. Beh, non a caso poi tra l'altro tutti quanti li fanno morire barra scomparire, purtroppo poi nel caso di Carrie Fisher Leia Organa è stata la vita che ce l'ha sottratta, là, insomma, e forse l'unica che però è rimasta in vita come personaggio, se non ricordo male.
Brevemente, però.
Sì, però effettivamente, no, c'è un po' questo effetto museo delle cere, sono d'accordo con che forse verrà un po' adesso sfatato dall'intelligenza artificiale, anzi anche su quella io conto a breve, là, insomma, anche un po' per ripropormi, come si può dire, più giovane, più gagliardo che non ho.
Certo. Sì, in questo senso, se
Prego, solo
una piccola cosa, dal momento, io non ho visto l'ultimo Indiana Jones, ma dal momento che Stefano e Rocco hanno parlato appunto di Harrison Ford, in questo senso un'operazione interessante che non saprei dove collocare, perché secondo me non è né un sequel né un remake né null'altro, è Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve, che ha avuto a mio avviso l'intelligenza di fare qualcosa di quasi completamente diverso, cioè non potendosi mettere in competizione con un originale del genere, ha scelto di fare tutt'altro, un'operazione tra l'autoriale e il blockbuster, come spesso fa lui e a volte ci riesce molto bene, a mio avviso, dove anche la figura di Harrison Ford, dell'Harrison Ford che viene fuori appunto dal Blade Runner di Ridley Scott, in realtà è una figura un po' più complessa rispetto a quello che invece, ribadisco, non ho visto l'ultimo Indiana Jones, ma mi viene da pensare anche, non so, all'eterno Tom Cruise in Mission Impossible, anche se esuliamo dal fantastico e dalla fantascienza, ma in qualche modo, ecco, lui per esempio con grande finezza, a mio avviso, gioca su alcuni elementi, e in cui c'è ovviamente l'aspetto nostalgico, chiaramente, no? Blade Runner è un film col quale pochi hanno, anzi quasi nessuno ha voluto misurarsi per certi versi, però lui lo ha fatto in maniera intelligente, anche sfruttando appunto Harrison Ford, a mio avviso, in maniera abbastanza interessante.
Sì, sì, sono d'accordo. Tra l'altro forse l'Harrison Ford migliore di queste riesumazioni che ha fatto, perché tra l'altro, adesso correggetemi se sbaglio, cosa può ancora fare Harrison Ford? Potrebbe riprendere il suo personaggio di Una donna in carriera con Sigourney Weaver e Melanie Griffith? Non lo so, perché poi in realtà lui è un attore che è rimasto soprattutto legato a quei tre ruoli lì, no? Nel certo. Bene e nel male. Sono d'accordissimo con Riccardo. Villeneuve è forse stato quello che gli ha dato anche un po' più di sostanza e non l'ha trasformato né in una funzione dovuta, come nel caso degli Star Wars, né in un, come si può dire, in un aggiornamento pericolante, no? con effetti, come si può dire, quasi non voluti alla fine.
Certo.
E Tom Cruise è ancora un altro caso, perché poi lui con Maverick, Top Gun, è riuscito a fare, come si può dire, una sorta di aggiornamento, lì poi è un reboot, ma è anche quasi un remake mascherato, però lui ha avuto l'intelligenza anche lì di ritagliarsi un ruolo di mentore, giocando certo. con i figli dei personaggi. L'unica cosa che non gli perdoniamo, non gliel'ha perdonata neanche Kelly McGillis, no? Che ha detto, in questo mondo perfetto di Tom Cruise, dove sono tutti, dove dimostrano tutti 30-40 anni di meno, io che dimostro la mia età, non mi ha chiamato a fare l'unico personaggio che non c'è. C'è persino il povero Val Kilmer, che è proprio conciatissimo, e manca lei. Lei disse poi quello, no? Che siccome era impresentabile per i canoni, anche questo è interessante, no? Cioè che spesso si parla, no, di post-MeToo, di una nuova sensibilità, però alla fine si è dovuta mettere Jennifer Connelly al posto di Kelly McGillis, perché non sarebbe stato possibile immaginare la Kelly McGillis di oggi a fianco di Tom Cruise eternamente giovane, che è la ragione per cui anche leggevo non si può rifare All'inseguimento della pietra verde, perché Kathleen Turner non è più in linea con i canoni, no? Mentre Michael Douglas anche questo è sempre, sì, sì. È sempre, cioè, c'è sempre un po' una doppia velocità anche in queste operazioni, che dicono che forse c'è ancora tanta strada da fare un po' nell'equilibrare i gender nella politica esatto. produttiva di Hollywood.
A dispetto delle quote obbligatorie, poi in realtà ci sono questi problemi, certo.
Assolutamente. Mi collegavo appunto con il discorso di prima di questi sorte di remake d'autore, mi date questa licenza poetica. Ad esempio, un film che mi viene in mente è Il Suspiria di Guadagnino, in cui il film viene molto criticato perché in un certo senso non si adatta al testo originale. E secondo me invece la qualità è proprio quella, perché quello è Il Suspiria di Guadagnino, non è un remake che vuole essere remake del film di Dario Argento. E quindi prima, a proposito, Federico faceva una domanda rispetto allo Psycho di Gus Van Sant, che personalmente non ritengo forse un remake totalmente riuscito, proprio perché anche le scene, le inquadrature sono ricostruite perfettamente nella stessa maniera. Quindi qual è il limite tra un remake d'autore e una sorta di feticismo verso l'autore originale?
Ma se posso dire, Erika, hai citato Psycho di Van Sant, dicendo appunto che senso ha un remake che praticamente riprende l'originale quasi inquadratura per inquadratura, aggiungendo soltanto il colore, la scena della doccia un po' più cruenta perché all'epoca invece non la si poteva fare, esatto. E qualche immagine di nudo che non c'era, anche quello nell'originale. E qui rimanderei però alle parole dell'altissimo, cioè del nostro rettore Gianni Canova, che in un libro di diversi anni fa, ma ripubblicato anche recentemente, L'alieno e il pipistrello, analizzava proprio il remake di Van Sant, dicendo che paradossalmente è un film teorico quello, no? E concordo abbastanza con la sua visione, cioè diceva è un film che paradossalmente si può non vedere anche se si conosce l'originale. Lì c'è, a mio avviso, un progetto da parte di un regista particolare, appunto come Gus Van Sant, un regista che è capace di passare da film assolutamente indipendenti, da una trilogia ispirata al cinema di un regista come l'ungherese Belatar e passare invece poi per film che vincono come Via da Las Vegas, che vincono l'Oscar, no? Capace quindi di stare tra il mainstream e l'indipendenza in maniera abbastanza curiosa. Lì fa un'operazione, a mio avviso, concettuale per certi versi, no? Un po' come certa arte concettuale degli anni 50-60. Però questo aspetto dei remake d'autore, o anche rovesciando, di film d'autore che vengono ripresi invece per film molto più bassi, penso, non so, alla Fontana della Vergine di Ingmar Bergman, che viene considerato il film che ha ispirato L'ultima casa sinistra, credo, di Wes Craven. Esatto, infatti. Oppure penso a un'operazione invece rovesciata di un altro regista non tanto dissimile da Gus Van Sant come Steven Soderbergh, quando rifà il Solaris di Tarkovsky. Quindi c'è un'interazione sia tra, appunto, come dire, registi in qualche modo definiti autori che riprendono cinema del passato. Van Sant riprende Hitchcock, che oggi dalla politica degli autori in poi è considerato un autore, ma all'epoca in cui faceva film, dalla buona parte della critica anche europea, non era considerato un autore, era considerato un ottimo mestierante, nulla più, voglio dire, no? E poi invece operazioni come quella di Wes Craven, che insomma si ispira, pare, al film di Bergman, quindi un mito, diciamo così, del cinema d'autore, per fare invece uno dei primi slasher movie dei primi degli anni 70. Quindi questa interazione tra originali e rifacimenti d'autore, oppure come citavi tu il Suspiria di Guadagnino. Io devo dire, non sono un grandissimo ammiratore né di Dario Argento né di Guadagnino, per cui ho difficoltà, insomma, a giudicare quale sia meglio, quale sia peggio, però effettivamente anche qui ci troviamo di fronte, come dicevi tu, a un'operazione nel quale un regista che comunque ha una nomea in qualche modo autoriale cerca di produrre qualcosa a partire da un testo sacro, diciamo, dell'horror mondiale, perché è chiaro che quel film è riconosciuto universalmente come un capolavoro da tanti aficionados, a partire da Nicolas Winding Refn. L'operazione di Guadagnino è come dire: faccio comunque un mio film sulla base di quello di Argento.
Sì, senza dimenticare, perché le hai citati un po' tutti, ne aggiungo ancora uno che però entra bene in questo discorso qua, Haneke, che rifà Funny Games,
esatto,
quasi inquadratura per inquadratura, ma con corpi attoriali diversi e in un mondo cinematografico diverso, quello hollywoodiano indipendente, no? Con Naomi Watts e con Tim Roth, se non ricordo male, rispetto agli attori originali. Lì addirittura hai quasi un remake... inquadratura per inquadratura, un auto remake, no? Tra l'altro, fatto dallo stesso che l'aveva già fatto un'altra volta. Sì, sono sicuramente delle operazioni che affascinano, no? Poi sembrano fatte apposta anche un po' poi per generare da una parte divisioni, dall'altra interessi di studio, no? Perché poi Haneke è un regista, come si può dire, molto molto al centro di una fascinazione, di un interesse cinefilo, e anche quella sì è un'operazione, no, per dire che veramente adesso abbiamo parlato di tanti remake, siamo un po' usciti anche dalla fantascienza, però un po' viene da dire che quasi tutto il cinema alla fine è remake. E d'altronde proprio stamattina ero a lezione, parlavo con i ragazzi del cinema delle origini, e lì è tutto un proliferare di Lumière, certo, che copia Méliès, che copia Lumière, che vengono copiati tutti da Edison e tutti rifanno tutto. Lì poi non c'era il copyright, no? Quindi era veramente, addirittura si fingevano proprio i film di altri. Però per dire che effettivamente il cinema è sempre stato naturalmente predisposto a essere rifatto da subito, no? Per le ragioni più diverse e anche sempre tra l'altro poi incontrando, perché poi parliamoci chiaro, se è una cosa che accompagna il cinema da quando è nato e non è mai stata e non è mai venuta davvero meno, in certi periodi più intense, in altri meno, evidentemente è ormai una caratteristica connaturata del cinema stesso, è una cosa che gli appartiene, che appartiene forse in generale anche all'audiovisivo oltre al cinema, però parlando, ascoltandoci e pensando un po' ai tanti esempi che vengono da epoche molto diverse, effettivamente è un tratto quasi consustanziale dell'industria cinematografica e perché no, forse anche dell'arte cinematografica.
Assolutamente. E a proposito di personaggi, di remake, Luca ci scriveva che un caso molto interessante era appunto quello di Nosferatu. Cioè, di per sé Nosferatu è un personaggio che viene creato ad hoc perché non vengono dati i diritti di Dracula. E quindi mi viene da pensare, i personaggi in un certo senso iconici, ma che sono anche poi personaggi che diventano parte di una sorta di fare cultura, mi viene ad esempio in mente il personaggio della Oreo, ovvero del fantasma giapponese che viene totalmente in un certo senso staccato dalla storia originale e viene messo all'interno di un altro contesto, di una storia molto più moderna, come appunto quella di Yuon, remake americano, poi di The Grudge. Tra l'altro il regista Takashi Shimizu, lui sarà presente con un film proprio Sogni Elettrici Immersion, e quindi mi viene da chiedere, è possibile considerare remake questi film che scorporano un personaggio che è presente all'interno della cultura popolare e della cultura tradizionale e riproporli in nuovi contenuti?
Io se posso dire una cosa brevemente partendo da Nosferatu, poi cedo la parola agli altri. Hai toccato un aspetto interessante, quella del personaggio e di come il personaggio possa cambiare in qualche modo, non dico identità, ma possa cambiare certe caratteristiche fondamentali da un film all'altro. Nosferatu di Murnau del 1922, film realizzato in piena Repubblica di Weimar, quindi in una Germania prostrata dai debiti in seguito alla Prima Guerra Mondiale, viene visto da molti e da, in particolare appunto da Lotte Eisner, da Siegfried Krakauer, i grandi critici tedeschi di quell'epoca, con addirittura una prefigurazione di Hitler e del nazismo. Ed è comunque, al di là di queste che sono comunque letture poi a posteriori, è comunque un personaggio intriso di malvagità, è un personaggio malefico il Nosferatu di Murnau, assolutamente. Il Nosferatu di Herzog, che viene invece più di 50 anni dopo, nel 1979 se non ricordo male, è un Nosferatu abbastanza diverso, riprende iconograficamente la figura, il trucco diciamo di Klaus Kinski è praticamente lo stesso di quello dell'attore del film di Murnau, però l'essenza del personaggio è molto diversa. Il Nosferatu di Herzog è da un lato sofferente, da un lato è qualcuno che vorrebbe essere liberato, lo dice anche quasi chiaramente a un certo punto del film, dalla vita eterna, che per lui è una condanna, non è una conquista. Dall'altro rovescia anche un po' il segno rispetto a una visione del film di Murnau in cui incarnava il male e in un certo senso il male assoluto. Qui invece è un male però portatore anche di anarchia, portatore di dissoluzione dei costumi borghesi nella società tedesca che viene rappresentata nel film di Herzog. Oggi, qualcuno lo scriveva prima, si attende il remake di Robert Eggers, regista capace di squilibri anche, però abbastanza interessanti, vedremo. Però ecco, c'è anche questa possibilità, cioè un personaggio in un remake anche fatto nello stesso paese come la Germania, la Germania pre-nazista e la Germania post-seconda guerra mondiale, che sta cominciando a rielaborare tardivamente, lentamente, quello che è stato il senso di colpa del nazismo. Nosferatu cambia di segno, ad esempio.
No, questo è vero, e poi tra l'altro lì entriamo anche in un discorso che è vicino al remake, ma non coincide con il remake, che è l'adattamento periodico di alcuni personaggi che appartengono, come si può dire, alla storia della letteratura, Frankenstein, Dracula, l'uomo invisibile, eccetera, eccetera. Però riprendo anche una cosa che ha detto Erika, che effettivamente è un aspetto del remake che non avevamo ancora toccato, cioè abbiamo detto che, lo dicevi tu Riccardo, no? Si rifà un film per aggiornarlo tecnologicamente, per farlo dialogare con un'altra generazione che non lo conosce, o lo si può fare anche per far conoscere qualcosa che appartiene a una cultura altra, no? Il caso dei remake americani dei film giapponesi, certo. Sappiamo bene The Ring, John the Grudge, è tutta roba che sarebbe stata confinata soprattutto all'epoca, oggi probabilmente certo. Con le piattaforme, con una circolazione molto più facile, sarebbe diverso, però all'epoca si trattava di cose per gli happy few, cioè per i pochi, no, che le conoscevano, che se le passavano quasi in maniera carbonara, no? E quindi fare i remake americani significava aprire a un pubblico enorme, che poi magari almeno in parte andava a rifrequentare e a conoscere anche il punto di partenza, perché in un certo senso, se vogliamo, anche questo appartiene a una certa industria, soprattutto americana, che preleva pezzi delle culture altre. Tu giustamente, Erika, citavi i fantasmi giapponesi, potremmo aggiungere anche Godzilla, no? Che adesso addirittura è stato inserito in questo progetto enorme, forse della Universal, mi pare, con King Kong, con tutti i mostroni, no? Ed è interessante, perché poi usciamo sicuramente dal remake, entriamo in operazioni che mettono dentro tante cose, mettono dentro il riadattamento, in parte il remake dei film originali, ma anche la circolazione di icone culturali, e qui mi ricollego a quello che dicevi anche tu Riccardo, che poi come i Nosferatu, come i Frankenstein, eccetera, ricircolano, no? E consentono poi magari di fare, come si può dire, delle operazioni un po' quasi da multiverso, no? Perché poi se ci pensiamo il multiverso e gli universi paralleli sono una sorta di doppio del remake, no? Gli universi paralleli consentono poi, tra l'altro, questo lo fanno molto bene i fumetti americani attraverso i what if, le continue variazioni degli originali, di soddisfare tutte le possibili declinazioni. E qui andiamo di nuovo nel fanservice, che si potrebbero desiderare su quel certo personaggio, su quella certa storia, no? Per cui davvero remake, sequel, riadattamenti, universi paralleli sono poi alla fine forse figli della stessa naturale tendenza che abbiamo bisogno di sentirci riraccontare le stesse storie con minime variazioni, che poi è la definizione di genere, se vogliamo, no? Cioè ci sono, è veramente un po' a vasi comunicanti, no? Tutto quello che stiamo dicendo.
Assolutamente. Ora vorrei riprendere una domanda che ci è stato fatto da appunto Luca su il autoremake, quindi uno stesso regista che fa, che ripropone un suo stesso film. Volevo fare una domanda a Riccardo, e lui è, possiamo considerare, un esperto di Lynch, e quindi volevo fare questa domanda un po' provocatoria. Se dovesse rifare Dune, lui, anche se lui in verità non si ricorda di averlo fatto, l'ha tolto dalla sua filmografia, come lo rifarebbe? Soprattutto, lo rifarebbe?
Allora, questa è una domanda molto interessante. Allora, il rapporto di Lynch con Dune sappiamo, perché lui lo ha dichiarato ripetutamente più volte, fino ad arrivare appunto a chiedere di togliere il suo nome dai credits del film, nasce dal fatto che la sua esperienza con quella produzione è stata l'unica esperienza, allora era ancora relativamente giovane, insomma, in cui non ha avuto il final cut, per cui il film è stato rimontato dalla produzione. Lui aveva intenzione di farne un film molto più lungo, non come Grid di von Stroheim, 8 ore, che lo ha portato al disastro e a essere indicato come il reietto di Hollywood, però voleva farne un film presumibilmente, insomma, intorno alle 4 ore, qualcosa del genere. E ovviamente dal punto di vista commerciale all'epoca, oggi forse sarebbe anche un po' più accettato, no? Nolan fa sempre film insomma tra le 2 ore e mezza e 3 ore anche di più, e viene considerato appunto uno dei registi contemporanei più interessanti. Come lo rifarebbe? Allora, lui lamenta di aver che non gli sia stato fatto fare una sorta di film sogno, cioè lui aveva questa idea, essendo un film molto basato, partendo da un romanzo molto basato sui sogni, sulle visioni, che sono proprio una parte importante, sulle premonizioni, che sono una parte importante proprio della narrazione, avrebbe voluto fare un film che avesse un po' un incedere onirico, cosa che in realtà lui aveva già fatto, per esempio, nel suo primo film, in Resere della mente che cancella. Poi lui non se la prende tanto con la produzione, se la prende con se stesso, lui dice: ho sbagliato io ad accettare una cosa del genere, l'errore non è stato della produzione, è stato mio di non aver avuto il final cut, di non aver preteso il final cut, da allora in poi non ho più fatto film senza il final cut. Se dovesse rifarlo adesso, io mi immagino, non so se Rocco è d'accordo, ma mi immagino che possa fare una specie di Twin Peaks The Return, cioè di terza stagione di Twin Peaks, un lungo fluire che non è forse più come era Twin Peaks The Return, né cinema né televisione, che era un misto di video arte, videoclip con questi numeri musicali delle band a fine di ogni parte, con queste grandi pause, con questa famoso episodio 8, parte 8, che era quasi una parentesi surrealista, quasi senza dialoghi. Io penso che farebbe una cosa del genere, un'esperienza che allarga i confini del cinema. Nel bene e nel male non lo sappiamo, però la mia impressione è che si affiderebbe molto all'aspetto appunto dei sogni e delle premonizioni che sono presenti in quel film, più che a una narrazione strutturata. Non so se Rocco è d'accordo.
Sì, sicuramente, anche perché poi se vogliamo, poi alla fine Villeneuve alla fine fa un'operazione che sicuramente non è alla Lynch, ma si pone un po' sul materiale di partenza con il punto di vista comunque di un autore molto eccentrico rispetto ai generi, rispetto anche al fatto di dover essere fedele al testo di partenza. E poi è vero che lo rifacesse oggi, probabilmente lo farebbe per una piattaforma, come è successo per Twin Peaks, certo. E sicuramente oggi abbiamo una diversa concezione anche della temporalità, magari non in sala in senso stretto, ma effettivamente d'altronde lo si è detto, ci sono dei romanzi come Dune, dei quali si è sempre, pensiamo a Watchmen, no? A lungo si è detto Watchmen, questa graphic novel fantastica di Alan Moore e dei Gibbons, Terry Gilliam ci ha speso degli anni, no? Perché la voleva fare, ma veniva un film troppo lungo, non lo si accettava nelle sale per le ben note ragioni, e Terry Gilliam diceva si dovrebbe fare per la televisione. Poi effettivamente Zack Snyder l'ha fatto, è un po' una decalcomania, ha dovuto, come si può dire, se l'è cavata là, insomma, anche se l'originale resta probabilmente irriproducibile. Però poi, ad esempio, Damon Lindelof, quello, uno delle 2 o 3 anime di Lost, ha fatto una sorta di sequel apocrifo non autorizzato da Alan Moore per la HBO in serie, che ha dimostrato che ormai il respiro di un certo tipo di letteratura, fumetti o meno, considerata sempre inadattabile al cinema, può trovare invece poi il respiro e il passo in un certo tipo di serialità in senso lato, da televisione, piattaforma. Quindi sicuramente non saprei dire, poi non sono così, come si può dire, un sorcino di Lynch come Riccardo, sul come, ma sul dove non avrei dubbi, le piattaforme, sicuramente. Certo. Perché poi gli consentirebbero anche quella libertà, anche banalmente nel formato, cioè passare quindi da episodi magari istantanei che durano lo spazio di un sogno a episodi invece lunghissimi, come ha fatto poi in parte anche già con Twin Peaks, ed era ancora qualche anno fa, non eravamo certo neanche ancora dentro questa radicalizzazione.
Ora che siamo quasi in chiusura, voglio farvi una domanda secca, che anche come questa è un po' una provocazione. Se domani dovessero fare un remake di un film che voi non andreste mai a vedere perché siete puristi di quel film, quale sarebbe? Parto io e poi chiedo a tutti, anche al nostro illustrissimo direttore artistico, e poi lo faccio concludere. Io non so, per me è 2001 Odissea nello spazio, cioè, probabilmente non riuscirei.
Che me l'ha fatto Barbie.
Quella è una citazione.
Ah, certo.
Posso dire, intervenire dicendo una cosa, perché Erika mi hai tolto, non ci siamo parlati prima, abbiamo parlato di altro prima di questa diretta, ma mi hai tolto proprio una domanda che volevo fare io. La domanda era un po' simile a quella che hai fatto tu, paradossalmente, perché volevo chiedervi come mai di alcuni film, soprattutto di fantascienza, non sono mai stati fatti remake. E il primo della lista che mi viene in mente è ovviamente 2001 Odissea nello spazio. E mi sono chiesto perché appunto non è mai stato fatto remake. La risposta più ovvia, perché c'è un monolite, qua non è solo il monolite del film, ma il monolite Stanley Kubrick, con il quale insomma non ci si può in qualche modo confrontare. Però forse non è solo quella la ragione. Ci sono dei film di fantascienza che in qualche modo hanno colpito l'immaginario e che stranamente non sono mai stati rifatti. Non so, per esempio è stato rifatto Solaris di Tarkovsky, ma non è mai stato rifatto in chiave magari hollywoodiana Stalker, che pure ha degli elementi di interesse, la stanza che realizza i sogni, eccetera, così. Quindi ributto lì la cosa in forma di domanda. Io non so quale film non andrei mai a vedere il remake. Forse 2001 potrebbe essere uno di quelli. So che per esempio mi piacerebbe vedere il remake di un film di fantascienza degli anni, credo, 70, sconosciuto ai più, ma non sicuramente a Stefano e Rocco e magari anche a te, Erika, che si chiama Phase 4, fase 4, distruzione Terra, di Saul Bass, unico film diretto da un grande disegnatore di titoli che faceva le sequenze di titoli di testa per buona parte dei film di Hitchcock di quegli anni, degli anni 50 soprattutto, che aveva fatto un film di fantascienza molto interessante, a mio avviso, anche relativamente a basso costo, che però bizzarramente secondo me non è mai stato rifatto, mentre avrebbe degli elementi di interesse in questa sorta di è sul tema, diciamo, degli insetti. In questo caso sono formiche, che già sono animali in realtà molto intelligenti, organizzati socialmente, che però poco a poco prendono possesso della terra. Ecco, questa, so che un remake di Phase 4 andrei a vederlo, anche col rischio di vedere un brutto film invece.
Ma sì, tra l'altro poi mentre parlavate pensavo, perché in realtà di Kubrick cosa è stato rifatto? È stato rifatto in televisione Shining, sì, poi ha avuto anche lì, è stato rifatto Lolita, anche se poi per ognuno di questi film si è sempre detto non rifacciamo Kubrick, esatto, ma riadattiamo Romandolo, e poi c'è anche sempre questo distinguo neanche troppo sottile, perché invece tutti gli altri film di Kubrick, aiutatemi, non sono mai stati rifatti.
Spartacus, anche se non...
Ah, Spartacus,
ah, sì, è vero, sì.
È vero.
La serie TV è stata fatta anche.
Mm-hmm. Anche?
La serie TV di Spartacus.
La serie TV, esatto, sì, anche se lì probabilmente non avevano neanche in mente Kubrick, lì era proprio...
Solo
il nome, là, insomma. Per cui verrebbe da dire che ci sono dei registi su cui ancora pesa una, come si può dire, una sorta di ipoteca che sconsiglia di rifarli. E allora io dico un film che non andrei mai a vedere se fosse rifatto, ma non penso che qualcuno sarebbe così folle da rifarlo, perché non avrebbe senso, è Quarto Potere, Citizen Kane di Orson Welles. Perché che senso avrebbe oggi rifare quel film lì? All'epoca Welles lo viveva come un attacco frontale a un modo di raccontare, la volontà di portare il cuore oltre l'ostacolo e quindi di rivoluzionare anche il linguaggio cinematografico. Oggi che è stato, come si può dire, copiato un po' da tutti, non avrebbe senso. Ma poi mi chiedo anche, possono essere rifatti dei film come ad esempio un certo tipo di cinema demenziale degli anni Ottanta? Può essere rifatto Una pallottola spuntata?
Certo.
Possono essere rifatte certe commedie di John Landis, Animal House, oggi avrebbe senso, cioè anche perché lì poi bisognerebbe capire, no? Cioè rifarlo riambientandolo all'epoca o rifarlo attualizzandolo, perché poi ci sono sempre, penso che ci siano ancora, e questi sono i primi che mi sono venuti in mente, ci siano ancora delle cose che nessuno avrebbe il coraggio di rifare, anche perché poi, non nascondiamocelo, ci sono anche ragioni commerciali che lo sconsigliano. Mi vengono in mente questi, là, insomma.
Ecco, mi è venuto in mente, se posso invece, è venuto in mente nel frattempo un film di cui non andrei mai a vedere il remake, anche se in realtà poi un po' l'ha rifatto lui stesso per certi versi, anche qui siamo chissà che cos'era, Prometheus, ma è Alien di Ridley Scott, perché ritengo che sia un film, non so se è uno dei film più belli, sia uno dei film più belli della storia del cinema, ma è un film così preciso, così perfetto, a partire dai titoli di testa con la scritta Alien che si forma con queste barrette oblique bianche che scrivono la parola Alien sullo schermo, che secondo me è così preciso, così perfetto, che o lo rifà Van Sant anche quello come Psycho, oppure non ha senso, secondo me.
Io, prima di lasciare la parola a Stefano per il suo remake, rispondo brevemente alla domanda di Riccardo, quindi perché ad esempio parlando di 2001, io risponderei unendo i vostri due film, quindi 2001 e Quarto Potere. Come un morente Kane è talmente indimenticabile che al posto di Rosabella direi 2001. E adesso lasciamo questa parentesi graffa, lascio la parola a Stefano.
Ma io in realtà volevo buttarla un po' in cacciara per quanto riguarda la risposta sul remake, nel senso che forse più che non andare a guardare il remake di un film che è probabilmente, che ci sono tanti film che possono essere considerati già perfetti e quindi non avrebbe senso rifarli, quindi Quarto Potere, 2001 di Stefano Spazio, non so, forse giusto per fare il bastian contrario, ma forse non andrei a rivedere un film come Plan 9 from Outer Space di Ed Wood, nel senso che è un film talmente brutto, ma talmente particolare nella sua bruttezza, che non avrebbe senso rifarlo per metterlo a posto e per mettere, come dire, probabilmente nessuno penserebbe mai a rifarlo, ovviamente, però se qualcuno lo rifacesse, penso che lo rifarebbe mettendo insieme quella trama sgangherata che aveva il film originale, cercando di dare un senso logico a tutte le sequenze, e quindi si perderebbe probabilmente il bello o il brutto di quel film. Quindi forse più che la perfezione non andrei a riguardare un film imperfetto come può essere Plan 9 from Outer Space di Ed Wood.
Tant'è vero, Stefano, che poi Tim Burton, giustamente, in Ed Wood lo ha fatto, cioè come si può dire, lo ha rifatto pari pari, come si può dire, a pezzi dentro il biopic di Ed Wood, forse l'unica forma possibile da un regista come lui, tra l'altro.
Infatti, e niente, no, vabbè, questa però era solo forse una battuta. E, no, io intanto vi ringrazio per la chiacchierata, insomma, credo che poi in realtà un remake si mescoli, come avete detto Rocco e Riccardo, con così tante cose che ci sarebbero tantissimi rivoli, insomma, da esplorare e da analizzare, anche per dare uno sguardo critico al remake, che appunto da cui siamo partiti, un po' è sempre vituperato, però poi ci si ritorna sempre perché dà sempre spunti su cui ragionare, magari anche extra cinematografici, appunto il momento storico, il passaggio tra diverse culture, insomma, sono tantissimi elementi. Alcuni di questi speriamo di affrontarli a Sogni Elettrici, dal 16 al 21 ottobre in Yulm Open Space. Ci sarà innanzitutto un incontro proprio con Rocco Moccagatta e Riccardo Caccia, che parlano del remake e presentano però più nello specifico il caso che, da cui siamo partiti oggi, cioè quello degli ultracorpi, e quindi i quattro film ufficiali tratti dal libro di Jack Finney e magari, non so, anche quelli non ufficiali. Lo scopriremo all'incontro, quindi la retrospettiva, ma in realtà poi abbiamo toccato durante questa chiacchierata anche altri temi che ritorneranno nel festival, in particolare appunto è stato citato in passant Takashi Shimizu, che arriva con il suo nuovo film, che è un grande fan, credo, dei remake e degli autoremake, visto che ha girato The Grudge in tutte le salse possibili, ha fatto prima la serie televisiva, dei film televisivi, poi ha rifatto la stessa storia per il cinema, poi l'ha rifatta a Hollywood e probabilmente la rifarebbe anche in un altro paese se glielo chiedessero, e quindi tra l'altro con un film che non è un remake, ma che continua a ragionare sugli spiriti della vendetta giapponesi, ma che è anche una grande riflessione sotto traccia, diciamo, rimane un film horror godibile e fruibile, però è anche una riflessione sulla potenza delle immagini e sulla ripetizione delle immagini, visto che è ambientato in una comunità che sta creando una riproduzione virtuale di un'isola, e quindi il problema del simulacro e della simulazione, cioè se io ricreo uno spazio per filo e per segno all'interno della realtà virtuale, che cosa ci va in quella mappa simulata della realtà, e ci vanno ovviamente anche delle cose che fanno un po' spavento, perché si tratta di Takashi Shimizu. Ma l'altra cosa di cui non abbiamo parlato, ma che secondo me c'entra anche con, ad esempio, il remake di Gus Van Sant di Psycho, è il fan made film, cioè i fan che rifanno i film e che ne sono talmente attratti che non riescono a uscire da quell'universo narrativo, e quindi ci ambientano o delle fan fiction, quindi delle storie parallele, o proprio cercano di rifare il loro film ideale. Quindi ci sarà un momento proprio dedicato al fan-made film, in cui vedremo un cortometraggio in anteprima, credo ancora europea, di un regista brasiliano che ha rifatto una scena di Nausicaa della Valle del Vento di Miyazaki, trasponendola appunto dal vivo, non più in animazione, e quindi avremo opportunità di parlare anche di quello. Quindi ritorna in tanti, eccola qua, del film dal vivo, che rifà una scena, non tutto, ma una scena di Nausicaa. E quindi ci sono tanti temi che in realtà ritornano e che si collegano anche a quello del remake, non ultimo il tema un po' centrale dell'anno, che è quello dell'intelligenza artificiale, nel senso che la grande polemica che poi c'è in questi giorni è appunto il fatto che le intelligenze artificiali, soprattutto quelle generative di ultima generazione, sono quelle appena uscite, da ChatGPT a Midjourney per la parte visuale e visiva, in realtà poi lavorino copiando e impossessandosi, sì, proprio come i baccelloni di ultracorpi, delle immagini del lavoro degli esseri umani degli ultimi mille più anni, insomma. E quindi un tema che ritorna, e quindi sono stato felice di ascoltarvi, vi ringrazio ancora, grazie anche a Erika, e ci vediamo presto, insomma. Grazie, buona serata.
Grazie a voi.
A tutti voi, a tutti. Grazie
buona
per l'invito.
Buonanotte.
Grazie, a presto, a Sogni Elettrici.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione, Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouth-watering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices. Plus, extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. And up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.